Benvenuti a Radio Immensa, sesta puntata di questa trasmissione condotta da oggi da me, Francesca Barbato, e la bellissima, fantastica Chiara Di Paola.
Buon pomeriggio Francesca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e bentrovati a tutti.
Allora, ricordiamo Radio Immensa, questo splendido progetto che vede Labio Radio, il nostro network, coinvolto direttamente, un progetto anche con Disco Lazio, ricordiamo l'ente regionale per il diritto allo studio. L'obiettivo è quello di parlare di orientamento, formazione e coinvolgere direttamente gli studenti universitari e non solo, per far sapere quelli che sono anche i servizi attivi e le possibilità per i ragazzi. Oggi siamo in tour, in trasferta, ci troviamo nella bellissima, tra l'altro, sede di Viterbo, rettorato, Porta Futura Lazio, e come sempre dedichiamo un talk, Chiara, a quelle che sono le iniziative, i servizi e le attività direttamente di chi di Porta Futuro Lazio appunto lavora direttamente per i ragazzi e con i ragazzi. E quindi, Chiara, direi di dare il benvenuto al primo ospite della nostra giornata.
E allora ben trovato e buon pomeriggio a Sara Santini, coordinatore di Porta Futuro Lazio della sede di Viterbo. Ciao Sara. Se mi ricordo di alzarti il microfono può anche essere utile, quindi buon pomeriggio Sara.
Ciao a tutti e buon pomeriggio a tutti.
Ecco, allora la sentiamo decisamente meglio, la tua voce squillante. Siamo in una sede meravigliosa, io sono rimasta sorpresa, piccolo aneddoto dietro le quinte, prima di iniziare la trasmissione, insomma, volevo fare un passaggio al bar, il caffè è d'obbligo ovviamente prima di iniziare la trasmissione, quindi mi sono persa totalmente, ho chiesto indicazioni circa 3-4 volte, ma meno male che mi sono persa, perché veramente ho scoperto una sede incredibilmente bella, mi sono imbattuta in due chiostri, dico solo questo.
Sì, il chiostro rinascimentale, che poi tra l'altro è praticamente fuori ai nostri uffici, quindi è d'obbligo passarci per raggiungere gli uffici di Porta Futuro Lazio, che sono appunto all'interno dell'Ateneo e vicino all'ufficio placement, che è l'ufficio con il quale collaboriamo, oltre ovviamente a tutti i dipartimenti dell'Unitus.
Bene, allora Sara, intanto facciamo un passo indietro. Tu sei coordinatrice di Porta Futuro Lazio per quanto riguarda la sede di Viterbo, ma praticamente qual è il tuo ruolo in Porta Futuro Lazio?
Come coordinatrice, oltre ovviamente a svolgere l'attività di accoglienza anche con le altre persone dello staff di Porta Futuro Lazio, mi occupo del coordinamento di tutte le altre attività e dei rapporti anche con l'università e con il personale esterno e le aziende ovviamente e i cittadini.
Ecco, quali sono le attività che vengono svolte qui a Viterbo? Che realtà territoriale è quello in cui ci troviamo?
Il territorio di Viterbo e della provincia di Viterbo è molto vario. Abbiamo un polo industriale importante, per esempio a Civita Castellana, dove ci sono molte industrie anche di medie e grandi dimensioni producono principalmente sanitari. Poi comunque il territorio di Viterbo presenta anche aziende agricole, è un territorio agricolo, si coltivano i noccioli, gli ulivi, ci sono molti castagneti. Un territorio turistico, la stessa insomma città di Viterbo è denominata la città dei papi, infatti ha ospitato la sede papale per moltissimi anni, è una città famosa per le sue terme, e poi tutto il territorio è turistico, cioè nella provincia abbiamo la città di Civita di Bagnoregio, famosissima, il bosco dei mostri di Bomarzo, mi viene in mente il palazzo Farnese a Caprarola, la riserva del lago di Vico. Tra l'altro nella nostra zona c'è anche un tratto della via Francigena, poi non vorrei dimenticare altre cose, ma ce ne sono tantissime, quindi una città turistica, il litorale da Tarquinia fino a Pescia Romana, passando per Montalto, quindi con tutte le varie attività del settore turistico, quindi alberghiero, ristorazione, eccetera. Poi ci sono ovviamente imprese anche di servizi e studi di comunicazione, consulenza, quindi veramente tantissimi settori, tantissime aziende e realtà di tutte le dimensioni, ecco, direi.
Bene, no, è sempre interessante effettivamente, Chiara, anche conoscere quelle che sono le realtà territoriali che sono dietro le nostre sedi universitarie laziali, un territorio estremamente vasto e diversificato. Noi 2 settimane fa siamo stati alla sede di Porta Futuro Lazio a Latina, scoprendo anche lì una realtà territoriale, sociale e anche economica ovviamente differente. Tornando al discorso delle università che sono presenti a Viterbo, anche per raccontarlo a coloro che sono all'ascolto, quali sono le facoltà presenti in questa splendida città?
Io devo dire che l'Università degli Studi della Tuscia è in sinergia con il territorio, è divisa in dipartimenti, abbiamo 6 dipartimenti, abbiamo il DAFNE che è il Dipartimento delle Scienze Agrarie e Forestali, abbiamo il DEB che è il Dipartimento delle Scienze Ecologiche e Biologiche, il DEIM, Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società ed Impresa, il DIBAF, il Dipartimento per l'Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali, il DISTU, il Dipartimento degli Studi Filosofico-Letterari, Storico-Linguistici e Giuridici, e il DISUCOM, che è il Dipartimento delle Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo. Ovviamente ogni dipartimento con i propri corsi di laurea, triennale, magistrale, anche master e dottorati.
Ecco, quali attività vengono portate avanti da Porta Futuro Lazio a Viterbo? Cosa fate nel pratico?
Allora, oltre, come avevo detto all'inizio, all'attività di accoglienza, quindi quando le persone vengono all'interno della nostra sede, di una delle sedi di Porta Futuro Lazio, si fa un primo passaggio per conoscere la persona e quelle che sono le proprie esigenze, in modo da consigliarle le attività e anche i servizi migliori. Quindi si procede con la registrazione, che dà la possibilità di creare un proprio profilo sulla nostra piattaforma, dove lo studente, l'utente, il cittadino può anche compilare il proprio curriculum e vedere le offerte di lavoro, candidarsi o anche essere contattato dalle aziende nostre accreditate, nonché anche registrarsi alle varie attività, gli eventi e i seminari formativi che facciamo. Perché oltre a questo poi ci sono i servizi di orientamento, che consiste appunto nel valutare quelle che sono le attitudini e le aspettative individuali per poter ottimizzare quella che è il posizionamento nel mondo del lavoro. Poi qui a Viterbo facciamo anche l'orientamento per l'internazionalizzazione del CV, quindi come ottimizzare il CV per renderlo spendibile in un contesto internazionale, non solo per andare a lavorare all'estero, ma anche per lavorare in aziende estere che hanno sedi in Italia. Poi c'è il bilancio delle competenze, che comunque è un approfondimento di quelle che sono le risorse e anche le competenze individuali per appunto sempre raggiungere quelli che sono i propri obiettivi professionali. E insieme, tra l'altro, queste attività sono ovviamente insieme all'Università degli Studi della Tuscia, abbiamo molti seminari formativi che riguardano le soft skills. Abbiamo per esempio in programma un seminario su come affrontare il colloquio di selezione, prossimamente uno su Group Dynamics, quindi come lavorare in gruppo, ma anche seminari più specifici, come per esempio seminari sulla sicurezza in vari settori. Abbiamo in programma quello sulla sicurezza del settore agricolo, uno sulla sicurezza alimentare e poi attualmente è in corso anche un seminario su quelli che sono le nuove metodologie di lavoro e il lavoro agile attuale in questo momento. E preciso che questi seminari attualmente sono anche usufruibili da remoto, quindi
doppiamente interessante, assolutamente sì. Ricordiamo, tra le iniziative di Porta Futuro Lazio, rido perché il microfono ogni tanto ci fa gli scherzi, lui Francesca, abbiamo un odio profondo per questo microfono, ma facciamo una cosa, lo reggo con le mani così evitiamo qualunque problema. Diciamo con Porta Futuro Lazio, noi come Laboradio abbiamo avviato anche il laboratorio di Radio Immensa, quindi ogni martedì pomeriggio dalle 14 alle 17 nella sede di via Cesare De Lollis a Roma portiamo avanti un laboratorio di approfondimento su quello che è il mondo della radio a 360 gradi, quindi l'aspetto della conduzione sicuramente, ma anche l'aspetto della regia, della post-produzione, del montaggio, della redazione, insomma un viaggio che abbiamo iniziato la scorsa settimana, che stiamo portando avanti, devo dire, con soddisfazione. Credo siano chiuse le iscrizioni, ma insomma forse un'eccezione si può fare, quindi comunque vi consigliamo di dare un'occhiata come sempre al sito di Porta Futuro Lazio. Non so se Francesca hai qualche altra curiosità per Sara Santini, altrimenti andiamo avanti con la nostra scaletta. Vedo già il prossimo ospite di fronte a noi.
Assolutamente, ne approfitto intanto per ringraziare Sara Santini, ricordiamo coordinatrice di Porta Futuro Lazio, sede di Viterbo, per averci illustrato quelle che sono le attività territoriali, universitarie e non solo, e ovviamente aver sottolineato anche la presenza di questi corsi sicuramente molto di supporto e di aiuto al mondo degli studenti, a chi appunto si sta affacciando al mondo del lavoro e all'orientamento, quindi la ringrazio ovviamente per essere stata con noi.
Grazie a voi e arrivederci a tutti.
You got that style so classic. Ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi torniamo. Restate con noi, restate su Radio Immensa.
Ora che ci sei non mi serve niente. Sembra che sei fatta per me. Cosa nascondi in quei due occhi celeste? E dai non fare che li tieni per te. E poi beviamoci il bar come vecchie rockstar. Fare l'alba sul tetto di un hotel. Un bacio dietro ai vetri di un van. Oppure restiamo qua a far l'amore in mezzo a tutta la gente. Sei la più bella di sempre. Sì, la più bella di sempre. Una notte così non ci capita più. Ed è perfetto così. Solo io, solo tu. Svestiti, perdo la testa, sì. Ecstasy, mi mandi in estasi. Resta qui, che voglio perdermi. Ecstasy, mi mandi in estasi.
Precipizio, due cerchi di fumo fanno l'infinito. Volevo soltanto strapparti il vestito. Lo facciamo forte, mi dici che è rico. Cosa c'è nel bicchiere? Non lo so, fammi bere. E finisce così che ti dico di sì, che ti dico va bene. E poi spacchiamo sto club come delle rockstar. Sì, come ad un concerto dei Clash. Un bacio dietro i vetri di un van. Oppure restiamo qua a far l'amore in mezzo.
Rientriamo subito in trasmissione, questa è Radio Immensa, ricordiamo oggi eccezionalmente nella nostra sede di Viterbo, siamo qui ovviamente Francesca e Chiara Di Paola, abbiamo sentito poco fa le opinioni, le idee ovviamente della coordinatrice di Porta Futuro Lazio, sempre sede di Viterbo, abbiamo parlato con lei della realtà territoriale, di quelle che sono le opportunità e a proposito di opportunità è sicuramente un piacere e un onore anche per noi parlare direttamente con chi vive le opportunità, chi vive i servizi in prima persona, quindi con il mondo degli studenti. Ne abbiamo uno oggi che è Andrei, che appunto è frequenta l'Università degli Studi della Tuscia, quindi prima di tutto ti do il benvenuto Andrei.
Grazie, bentrovati a chi ci ascolta. Mi presento, sono Andrei e sono il rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione.
È un piacere parlare con te, Andrei, ovviamente in qualità di studente, ma soprattutto in qualità di rappresentante degli studenti. Ci troviamo in un momento storico piuttosto particolare, no? È cambiato il governo, lo sappiamo, e anche il mondo dell'istruzione sta vivendo un cambiamento piuttosto profondo, a partire dal nome. Alcuni così non ne vedono una grande rivoluzione nei cambiamenti delle parole e dei nomi, altri invece come dire, leggono nelle parole un cambiamento anche di mentalità, un cambiamento più profondo e radicale. E tanto si sta dibattendo, tra l'altro piccolo spoiler, ne parleremo anche sul prossimo numero di Zainet, del cambio del nome del Ministero dell'Istruzione, che ha aggiunto quella parola finale merito che tanto sta facendo discutere. Da studente universitario, ma soprattutto da rappresentante, quindi anche un po' per sondare quello che è il sentire dei tuoi compagni di corso, come è stato preso questo cambiamento? Che cosa significa aggiungere la parola merito accanto a istruzione, sia a livello globale, quindi pensando anche alla scuola, in particolare alla scuola dell'obbligo, e sia a livello universitario? Perché non so poi come la vedete voi, ma forse una differenza c'è da fare tra università e scuola dell'obbligo.
Esatto. Allora, il presupposto è che purtroppo non molti, o almeno nella realtà viterbese, non molti studenti che studiano all'università sono interessati, diciamo, al mondo della politica in senso generico. Tuttavia, i feedback che ho avuto io per questo cambio di nome è che è un nome che può portare purtroppo le cose a cambiare in peggio, nel senso che il discorso di merito è un discorso purtroppo molto spesso soggettivo, e di conseguenza potrebbe portare a creare una visione d'insieme di che cos'è il merito, che magari potrebbe lasciare indietro alcune studentesse e studenti con ad esempio DSA, disabilità, e quindi appunto non a pari merito con chi magari non ha queste peculiarità, ecco.
Andrei, quindi, diciamo, un po' riassumendo, il termometro almeno universitario è quello che il termine merito sia poco inclusivo rispetto ovviamente a quello precedente. Ma da un ministero, tu da studente e anche da rappresentante, cosa ti aspetti, o meglio cosa chiederesti?
Allora, se voglio partire con l'essere un po' più utopico, la mia idea, ma è una mia idea soggettiva, è che, come accade in realtà in tanti altri stati, non troppi, ma tanti altri stati, l'istruzione almeno universitaria è gratuita. Questo chiaramente per discorsi chiaramente economici, politici anche, non è possibile in Italia, però se potessi chiedere qualcosa è questo: fare un qualche tipo di investimento per poter rendere più, non totalmente, ma più gratuita possibile l'istruzione, che è la cosa fondamentale per la crescita di qualsiasi persona, partendo dall'asilo per arrivare poi all'università.
Ricordiamo poi che anche insomma, Andisu e di Scolazio in particolare cercano di avvicinarsi, no, a questa utopia che ci hai raccontato, fornendo borse di studio sia per l'iscrizione all'università, ma anche per supportare altre spese, dalla mensa agli alloggi universitari. Naturalmente l'auspicio è quello che gli enti territoriali per il diritto allo studio possano avere sempre maggior autonomia, ma anche maggiori fonti e budget a disposizione. Ci hai raccontato, insomma, quale sarebbe il desiderio del mondo universitario, quali sarebbero un po' le richieste, no, anche degli studenti al nuovo Ministero dell'Istruzione. Veniamo però un pochino anche a te, raccontaci cosa studi, perché insomma siamo qui nella Facoltà di Porta Futuro Lazio, che è un organismo che guarda molto all'orientamento, quindi all'orientamento lavorativo, alla formazione degli studenti nel mondo del lavoro. È effettivamente così un'esigenza che c'è oggi nel mondo universitario? Te lo chiedo anche in riferimento alla tua facoltà e al tuo percorso di studi.
Allora, io studio la magistrale di comunicazione digitale, ovvero informazione digitale. Ormai sono al secondo anno, se va tutto per il meglio mi dovrei laureare l'anno prossimo, e appunto credo che il mio percorso sia stato fortunato innanzitutto, perché come appunto avete detto voi prima, io usufruisco della borsa di studio Lazio Disco, anche della mensa, quindi è stato non importante ma fondamentale il supporto dato dalla Regione Lazio per anche per la mia crescita e per la mia possibilità di poter continuare a studiare e parallelamente a fare attività appunto di rappresentanza e di associazionismo. E per quanto riguarda poi il mondo del lavoro, credo che sia importante che innanzitutto alcune professioni, nuove professioni, poi questa è una mia visione soggettiva perché studio in quell'ambito, alcune professioni sono molto più riconosciute e soprattutto differenziate, perché molti pensano che tu lavori in scienza della comunicazione e fai il social media manager. Social media manager ad oggi, e questa cosa è una cosa risaputa, può farlo anche chi ha il diploma, gestire una pagina Instagram, mentre ci sono molte più professioni più incentrate in realtà sui dati, sulla gestione e analisi dei dati, che dovrebbero essere più riconosciute e soprattutto differenziate fra loro. E questo però secondo me dovrebbe partire dall'alto, con il riconoscimento dal punto di vista ministeriale, poi a cascata, e poi chiaramente le aziende che poi andranno ad assumere e devono andare a cercare queste figure, senza correre il rischio di cercare una figura unica per poi fargli fare tante cose che non sono di totale competenza, o se lo sono è solamente parziale.
Sì, sicuramente in questi anni, tra l'altro, come hai anche ricordato, noi parliamo anche di formazione, di lavoro, spesso nel nostro network Laboradio diamo voce ai ragazzi sia che stanno per iniziare un percorso universitario ma anche di lavoro, ed effettivamente alcune professioni cosiddette nuove, che ora non sono neanche più di tanto nuove, perché appunto quella del social media manager ormai è diventata a tutti gli effetti una professione e con delle sue competenze ben specifiche, delle mansioni ovviamente da seguire, quindi bene sicuramente ricordare anche il focus su quelli che sono gli sbocchi professionali. Un'altra curiosità, il perché ti sei avvicinato al ruolo di rappresentante, cioè cosa ti spinge a fare questa, diciamo, di ricoprire questa figura?
Allora, diciamo che questo è un discorso un po' più filosofico, il senso di responsabilità. Perché ho fatto un confronto con la mia rappresentanza che ho avuto al liceo. Io ho frequentato l'istituto tecnico qua a Viterbo, l'ITIS, e quando c'erano dei problemi la rappresentanza che rappresentava sia la mia classe ma anche l'intero istituto era una rappresentanza che stava lì solamente per il ruolo. Quindi ho sentito, arrivato qui, questo senso di responsabilità di dover fare qualcosa per migliorare e aiutare appunto gli studenti a risolvere i problemi, ma soprattutto portare proposte per appunto migliorare l'Ateneo e quindi appunto aiutare anche la comunità studentesca a crescere, e quindi percepire i problemi, percepire le proposte e portarlo negli organi poi competenti dell'Ateneo.
Andrea, io approfitto di te anche per un'ultima domanda e ritorno su quello che raccontavi inizialmente. Insomma, ho avuto modo di fare un giro, o meglio di perdermi all'interno di questa meravigliosa facoltà che ci ha sorpreso. Abbiamo scambiato solo due battute, ma insomma è una struttura molto antica, prestigiosa. Ho incontrato affreschi, due chiostri, veramente una realtà d'eccellenza.
Sì, sì, poi io ho la fortuna di studiare proprio qui, quindi di seguire lezioni qui, e in realtà dal punto di vista storico questa struttura prima era un convento, poi è stato un carcere e poi successivamente è diventato l'Ateneo. Infatti, se girando per i vari corridoi con l'idea che questo è stato un carcere, ci si accorge che alcune stanze, alcune aule erano effettivamente le vecchie celle del carcere.
Eccolo, questo è, diciamo che, sfiora quasi l'inquietante, no? No? Spesso si dice, no? Studiare la scuola, l'università, un carcere, ecco, in questo caso è un vero senso, però no, naturalmente si scherza perché la struttura è meravigliosa, e studiare in un ambiente così davvero stimola ulteriormente, penso, no? L'amore per lo studio, per l'istruzione, per la cultura, che sia umanistica o che sia scientifica. Andrea, noi ti ringraziamo, ti salutiamo per averci fatto compagnia, per averci raccontato un po' il tuo punto di vista e quello degli studenti che rappresenti dell'Università della Tuscia. A breve anche un altro tuo collega ai nostri microfoni, noi però prima ci prendiamo una pausa musicale. Ciao Andrea, grazie.
Ciao.
Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.
Ci piace giocare, facciamo le marachelle quando bisticciamo. Ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore e sorridiamo quando ti arrabbi, è una faccia dolcissima. Siamo due scemi e sì che mi piace alla follia. Ti fai con le facce e mi tieni il broncio, oh, se ti tolgo il trucco, oh, ma lo sai che sei ancora più bella. Quattro di notte e luci si spengono, i cuori si bruciano e fanno le scintille. Nella città da da, di notte si da da da, c'è ancora che da da da, ma come un bambino con le figurine. La paranoia
regalo un po' di carezze, oppure ti faccio troppi complimenti. Baciami subito, che manco mi accorgo che ce l'ho messo il nostro. Ma il battito sì, quando le guance rosse e gli occhi di ghiaccio, oh, rimango di succo, oh, quando mi dici siamo imperfetti. Quattro di notte e le luci si spengono, labbra si incollano e dopo non si staccano mai. Strette ferme le lancette, siamo su le giostre, salgo io e poi sali pure tu. Nel mentre guardiamo dall'alto mezzo continente, se vuoi ti compro tutta mare. Se vuoi ti compro tutta mare. Di notte si ta ta ta, ci faccio mamma la gomma, ma con i bambini con le margherite.
E rientriamo in diretta a Radio Immensa, oggi nella puntata del 10 novembre 2022, siamo in trasferta con Francesca, ciao Fra.
Eccoci Chiara, sì, siamo nella splendida cornice di Viterbo, splendida, lo stiamo dicendo in continuazione, ma perché siamo rimaste...
Ma la realtà è bellissima, io non me l'aspettavo, sono sincera, nella sede in particolare di Porta Futuro Lazio di Viterbo, abbiamo parlato con Sara Santini, la coordinatrice, ci siamo fatti una chiacchierata anche con il rappresentante degli studenti, si sta avvicinando l'ora, no, di cena, forse è effettivamente un po' presto, ma per me è sempre buona, l'ora di mangiare. E quindi, come facciamo sempre, anche per portare in alto il nome della nostra radio Immensa, giustamente, parliamo anche della nostra rubrica La cucina del fuorisede. Ormai lo sapete, vi raccontiamo qualche ricetta proprio di quelle facili, di quelle che si fanno quando si va fuori a studiare per l'università. E allora Francesca, oggi vedo già che parli di pollo, effettivamente diciamo che è uno degli alimenti più facili da cucinare, ce la faccio persino io. Pollo in farina, ci metti un po' di vino, un po' di limone, quello che te pare, viene sempre buono, anche con la birra.
Vero, vero. Io tra l'altro adoro il pollo all'arancia, è un po' il mio cavallo di battaglia, sì. Perché è semplice, semplice.
Anche
però
con le mandorle.
Brava, mandorle. Brava, un po' Chinese style,
sì,
diciamo.
Un po' cinese, sì.
Sì, molto saporito. Oggi però propongo un upgrade, come si suol dire, del pollo.
Sembra giusto, dice. Infarinare il pollo, buttarlo in padella e metterci l'arancia non era una gran ricetta.
Esatto, sì, anche se devi calibrare bene la morbidezza, la quantità d'arancia, quanto
trovare
succo.
L'arancia giusta.
Sì, vedi, sì. Non è così semplice, non ti...
Ma la mandorla la metti spezzettata grossa o fina? Quella che fa sono...
Fina perché la trito nel frullatore.
Ah, vedi? Beh, anche un po' grossetta che dà quella croccantezza non è male.
Ti piace
me.
Di più, un po' più grande, diciamo.
Allora, una volta come l'ho mangiato il pollo, buonissimo. Aceto e uva. Mamma mia, buonissimo era. Sempre infarinato, il metodo era quello. Infarinato, in padella. E poi alla fine ci aggiungevo un po' di aceto balsamico. E poi appunto dei... Come si chiamano? Non mi viene, uva, insomma.
Uva, l'uva. Aggiungo,
si chiamano? Vabbè,
i chicchi.
No, sì, ghichi, però c'è un nome specifico, sì. Vabbè, poi ve lo faremo sapere. Ogni tanto sfugge la parola, va bene. Pollo, dicevamo, pollo.
Involtini di pollo, questa volta ci mettiamo l'upgrade. Un po' di verdura, sì. Dai, dentro. Altrimenti vabbè, solo carne,
sì,
non va bene
ogni tanto.
Intanto consiglio, scegliete delle fettine di pollo molto molto sottili.
Brava, le sottilissime, sì.
Bravissima.
Sono d'accordo su questo.
E se non ci sono, ve le fate, cioè, c'è il reparto macelleria. Il consiglio proprio dal fuorisede è quello di farsele fare proprio sottili. Perché?
Sì. Sbatto, insomma,
bravissima.
Pure a casa, sì.
No, ma quello è troppo sbattimento.
C'è letteralmente complicato. Male, malissimo.
Esatto. Allora, intanto io oggi ho scelto la bieta o bietola, come dir si voglia. La fate bollire, ovviamente un po' di acqua salata, e la togliete, diciamo, dopo un po' di cottura. Dopo un po' l'asciugate, sale e pepe e tagliuzzate, fate un po' di, diciamo, ciuffettini. Poi padella d'olio, un po'... Allora, olio o burro? Io sono schieramento burro.
Ah, io olio.
Tu olio?
Sì, in realtà sono cresciuta con mia madre che è fortemente intollerante al lattosio, quindi il burro è visto come il nemico. Però devo dire che quando lo mangio poi è buonissimo, tutto quello che è fatto col burro diventa più buono. Però nella mia testa si è instillata questa cosa che il burro è il nemico, quindi vado di olio.
Bene, allora quindi fate un po' rosolare. Prima ovviamente passate sempre nella farina.
La bieta o il pollo?
Il pollo,
ah, il pollo, okay.
E poi praticamente semplicissimo, togliete di nuovo il pollo, aggiungete la bieta. Cercate di fare appunto a involtino, quindi girare. Se volete ci potete mettere un po' di formaggio. Va bene anche il galbanino,
buono, sì.
Suggerisco, sì. Dopodiché per chiudere l'involtino utilizzate semplicemente gli stecchini. Quindi praticamente potete chiuderlo al centro infilzandolo, oppure potete come alternativa metterlo ai lati, quindi per fare una specie di sacchetto. A quel punto lo ributtate in padella.
Ma il pollo prima era completamente cotto o...
Allora ci sono due teorie, nel senso di farlo un po' riscaldare, quindi un pochino, oppure farlo a crudo e poi farlo rosolare tutto insieme. Diciamo che io preferisco un po' già farlo riscaldare, altrimenti c'è il rischio appunto di averlo poco cotto, perché una volta che è arrotolato la parte interna rischierebbe.
Anche perché il pollo poco cotto non si può.
Esatto.
Quindi meglio un po' più, sì.
Esatto, quindi meglio farlo cuocere un pochino prima. Dopodiché arrotolate, lo ritenete in padella. Potete passare ogni tanto anche un po' di acqua per ammorbidirlo. Girare, mettere il coperchio sopra. Aspettate altri 5-10 minuti. Dopodiché togliete il coperchio. E sale o pepe, insomma, a piacere. Anzi,
io sfumerei anche con un goccio di vino, no?
Che anche dici? Vino bianco, esatto. Anche il vino bianco può essere una soluzione. Aspettate ovviamente che sfumi un pochino, sì. Il vapore, e dopodiché sono pronti da servire. Alcuni ci aggiungono anche una fogliolina di alloro dove c'è lo stecchino per insaporire il tutto, o
sì,
il basilico, insomma, diciamo ampia scelta. Però l'importante è che appunto precedentemente fare cuocere la verdura. Io ho scelto la bieta perché si presta bene con il pollo. Anche gli spinaci possono essere un'ottima alternativa, quindi pollo, spinaci e magari galbanino, quindi una fetta di formaggio.
Buono. Ci sta, il mio invece è un primo piatto e parliamo di pesto. Io quando ho vissuto da fuori sede ho mangiato pasta al pesto praticamente tutti i giorni, era il pesto pronto, lo ammetto, cioè pasta, pesto e un po' di parmigiano, questo è stato il mio nutrimento per i 6-7 mesi che sono stata fuori, ma ad ogni modo ovviamente non potevo consigliarvi di andare al banco frigo e comprarvi il pesto, anche se ovviamente lo potete fare se siete fuori sede, ma tre suggerimenti di pesto. Che è una, appunto, un condimento sempre buonissimo, facilissimo da fare perché basta frullare tutto insieme, come vi ho già raccontato nella scorsa puntata. Io sono per quello che deve essere frullato e basta, che viene sempre buono, effettivamente facilissimo. Quindi il pesto classico lo penso lo sappiano più o meno tutti. C'è chi è schieramento aglio e chi non è schieramento aglio. Io sono schieramento aglio, quindi un pochino di aglio tritato insieme al basilico, ai pinoli, a un goccino d'olio, e al parmigiano ci va sempre. Anche sul parmigiano, io sono cresciuta, come dicevo, nella scuola non latticino, e quindi c'è chi preferisce non metterlo, ma secondo me, insomma, ci sta assolutamente bene. L'unico trucco vero per il pesto è il basilico, che sia un buon basilico profumato, quindi se siete fuori sede e vi tenete una piantina in cucina sulla finestra, sicuramente il pesto verrà buono. L'alternativa è invece il pesto alla trapanese, che no, uno fa un figurone, perché veramente è particolarmente buono e un po' diverso, no? Non si mangia spesso, ma vi assicuro è veramente una cavolata. Cioè, voi essenzialmente come fate il pesto? Fate il pesto alla trapanese, metà sono pomodorini e metà è basilico. Il solito filo d'olio, anziché i pinoli ci mettete le mandorle, però le mandorle devono essere tritate un po' grossette, così fa l'effetto anche croccantino nella pasta, che ci sta bene. L'aglio è fondamentale, qui mi dispiace non potete farne a meno, va assolutamente messo, e un filino di parmigiano, assolutamente sì. Viene un pesto più rosso sicuramente e un po' più croccantino, quindi particolare, molto molto buono e saporito, ve lo consiglio. L'ultima variante invece è quello di non utilizzare il basilico, ma utilizzare altre verdure. Oggi siamo fissati con le verdure, che ci dobbiamo fare?
Ogni tanto qualche consiglio sano io lo butto sempre dentro, anche perché magari qualche studente potrebbe essere vegetariano, vegano, quindi siamo sono inclusive.
Oggi
pollo, quindi non va bene.
Le mie sono vegane. E, al posto del basilico potete mettere la rughetta, viene saporitissimo, quasi un po' piccantino, perché la rughetta no, ha quella punta un po' piccante, o il songino, anche col songino viene buonissima. Poi il procedimento è sempre lo stesso, insomma, quindi goccio d'olio, pinoli, frullate tutto, un po' di sale, l'aglio se vi piace, il parmigiano se vi piace, però viene veramente saporitissima. Sai quando hai la rughetta in frigo che sta per finire, non ti va di farti una buffata giustamente
di rughetta così a secco
che ti rimane su nella gola? La frullate, come tutto, quello è il segreto, prendete e frullate tutto, viene veramente un condimento per la pasta buonissimo. Quindi insomma, queste le nostre ricette del fuorisede. Oh, Francesca, si sta avvicinando anche il prossimo studente, ma sono tanti gli argomenti che affronteremo nella parte finale della nostra trasmissione. Restate collegati con noi, Radio Zainet, Radio Ginsot, Block Radio, questa è Radio Immensa.
As it was. mentre il sole sale, 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 sale su. E che ci vuole male, male, male un omago. Ma che mi frega a me, mi passa che rimani tu.
Se avessi come casa mia, adesso che non ci sei più, vorrei quasi buttarmi via, tu porti il tuo cane giù.
Vai sempre a Santa Maria, la piazza che ci dice addio.
Russo canta il sole mio, tu non sei il sole mio, il solito menù che ci hanno fatto i filtri su come facevi tu. Magari è solo un déjà vu, un déjà vu, un déjà vu che ho avuto quella sera.
E mentre il sole sale, 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 sale su. E a chi ci vuole male, male, male una macumba. Che mi frega a me, mi basta che rimani tu.
E torniamo in diretta a Radio Immensa oggi dalla sede dell'Università della Tuscia di Viterbo. Ciao Francesca, ben ritrovata.
Ciao Chiara, eccoci qui. Allora sì, devo dire una puntata anche ricca, perché abbiamo già avuto l'opportunità di sentire sia la coordinatrice di Porta Futuro Lazio, che ci ha raccontato quelli che sono i servizi appunto essenziali del territorio e non solo, ma poi abbiamo parlato anche con Andrei, uno studente nonché anche rappresentante, e abbiamo avuto l'occasione anche di affrontare una tematica che stiamo seguendo in queste settimane, appunto l'aggiunta, il cambiamento al Ministero dell'Istruzione del termine merito, un termine che ovviamente per molti è risultato poco inclusivo, anche per certi versi discriminatorio, perché appunto pone l'accento sul concetto di merito, merito educativo, merito sociale, ma sappiamo che non tutti gli studenti partono e possono partire purtroppo dalle stesse situazioni, condizioni e anche diritti. Quindi continueremo sicuramente a anche informarci e sondare il terreno nel nostro network, che ricordiamo dà voce e parola agli studenti ovviamente di tutti gli istituti superiori italiani e non solo. E a proposito di studenti, è sempre utile parlare anche di orientamento professionale, perché spesso quando ci si ritrova a dover fare la maturità e scegliere il percorso universitario, non sempre si hanno le idee chiare sul proprio futuro, no?
È vero, assolutamente sì, per questo abbiamo realizzato e realizziamo una rubrica in ogni puntata di Radio Immensa. Andiamo a così raccontare quali possono essere gli sbocchi lavorativi partendo da ogni facoltà. Oggi di quale parliamo?
Oggi parliamo di una laurea triennale e parliamo di lingue e culture per il turismo. Il codice è L15, lo do ovviamente di riferimento perché, come saprai Chiara, ogni laurea e ogni corso di laurea può avere, può dare l'opportunità di avere degli accessi differenti, no? Spesso si parla anche, parlo della mia facoltà, scienze politiche, ogni sottocorso, ogni ordinamento di corsi ovviamente apre delle opportunità differenti. Ho scelto scienze del turismo perché abbiamo anche parlato effettivamente in apertura di programma di tutte le opportunità anche turistiche della zona. Effettivamente la Tuscia è una zona ricca dal punto di vista artistico, culturale, ma anche naturalistico. Ci sono delle riserve importanti, delle città medievali e non solo, che offrono degli sbocchi professionali e storici. Quindi chissà, magari anche molti studenti della zona sono appassionati di turismo, no?
Assolutamente, beh, è una delle economie che sicuramente è trainanti nel nostro paese, no? Quella del turismo, quindi saperla sfruttare al meglio è assolutamente fondamentale. Permettimi di dire anche insomma durante l'età scolastica, perché ci sono poi degli istituti tecnici ad hoc che in alcuni territori sono veramente fondamentali e possono essere innovativi. Spesso si guarda un po' con diffidenza agli istituti tecnici o professionali, invece ad esempio in alcuni territori specifici frequentare una scuola che insegna già ai più piccolini, insomma, a sapersi orientare nel mondo del turismo è fondamentale. Lo è ancora di più naturalmente a livello universitario, e sono tanti, tantissimi gli sbocchi che possono aprirsi.
Sì, inizialmente si pensa sempre appunto al turismo come uno degli, diciamo, sbocchi quasi obbligati o diretti, che è quello dell'accompagnatrice turistica o dell'accompagnatore turistico. In realtà, vedendo appunto, non è l'unico, ovviamente chi è appassionato del mondo del turismo può ricoprire anche altre figure professionali, come appunto quello dell'informatrice turistica o dell'informatore turistico, ma ci si può spostare anche non solo in un campo prettamente legato al turismo, ma anche quello della cultura. E infatti, per esempio, tra i ruoli interessanti che si possono ricoprire c'è quello dell'operatrice culturale e dell'operatore culturale, figura tra l'altro anche un po', diciamo, trasversale, Chiara, perché si può utilizzare comunque, può andare a lavorare anche in dei contesti artistici,
anche nelle aziende, insomma, diventa un pochino più ampio sicuramente, così come c'è altrettanto bisogno di organizzare eventi, no? Qui parliamo sia a livello turistico ma non solo, quindi è una facoltà che sicuramente insegna anche a sapersi orientare in questa direzione, ma soprattutto è uno degli sbocchi lavorativi in cui si cercano figure che si formano professionalmente in questa direzione. Ovviamente ogni amministrazione, ogni comune, ma anche ogni realtà culturale ha bisogno di organizzare eventi, un lavoro creativo, divertente, vario, insomma sicuramente uno degli sbocchi più gettonati.
Sì, assolutamente. E poi c'è anche un'altra diciamo figura interessante, che è sempre legata appunto alla laurea in lingue e culture per il turismo. Stiamo parlando della L15 come riferimento per chi si è collegato adesso, quello dell'animatrice professionale socio-educativa e ovviamente dell'animatore. Quindi ecco, vediamo che si parte dal turismo, ma poi si passa inevitabilmente anche a tutte quelle attività ludiche, ricreative, sociali soprattutto, e anche educative, che possono essere di supporto ovviamente alla strada maestra, che è quella del turismo. Per non parlare poi, come abbiamo appena detto, delle aziende, delle anche agenzie presenti territorialmente. È vero che negli anni il ruolo, anche l'approccio nei confronti del turismo è cambiato, internet, i social hanno ovviamente rivoluzionato, ma come tante professioni anche quelle, però ci sono per esempio tante persone che si occupano anche di contenuti social o di marketing legati al mondo del turismo, quindi sicuramente avere una buona preparazione di base su quelle che sono le iniziative, le programmazioni e anche culturali e linguistiche, perché di solito chi sceglie ovviamente una facoltà come quella di lingue e culture per il turismo è portato poi a dover anche studiare o approfondire alcune lingue, quindi può essere utile anche dal punto di vista del marketing e dei social per integrare, no, quelle che sono le iniziative.
Sì, può anche così sfiorare il mondo del giornalismo, no? Se uno riuscisse a coltivare le due strade in modo parallelo, sicuramente potrebbe essere doppiamente interessante. Penso sia il sogno di chiunque scrivere guide turistiche, andare un po', no, anche a fare servizi, approfondimenti, articoli su quello che è il mondo del turismo. Vabbè, forse sono l'unica a sognarlo, non lo so, però mi sembra un lavoro bellissimo, quindi anche questo può essere uno degli sbocchi se si ha interesse. Naturalmente il mondo del giornalismo va coltivato sempre anche un pochino a parte, no? Con tanta gavetta, ma soprattutto tanto lavoro fisico più che una formazione universitaria. Affiancarla però a una formazione universitaria di cultura personale è sicuramente un plus che si può aggiungere, quindi questa potrebbe essere una facoltà anche per chi volesse comunque intraprendere la carriera del giornalista. Ci prendiamo un'ultima pausa musicale e poi torniamo in diretta per l'ultimo blocco insieme con Radio Immensa.
Di credere che il male passerà, sto passando io e lui resta, mi devo trascinare presto fuori di qua, dai miei pensieri pigri nella testa, fare qualcosa, oppormi all'inerzia, alla sua forza, che rammollisce il corpo mio da dentro, mantenendo rigida la scorza, e ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo. E se funziona o no, non lo so, forse sì, vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte. Bestia, un parassita che lentamente infesta tutto quanto fino a prendere il potere e non riesci più a reagire, e ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo e lo esplorerò partendo da ora e da qui, vai così, vai così, vai così, vai così, vai così.
quando il sole non c'è, lo cerco dentro di me. Se tu mi guardi una volta, mi basta per ore. E quando il sole va via, se tu mi fai una magia, sento tornare.
Slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster.
Invece...
I love you since this morning, no, just for a
step. E questa invece è Radio Immensa. E noi siamo qui oggi dalla sede di Viterbo, Francesca e Chiara insieme. Abbiamo ascoltato prima il parere di Andrei, uno studente nonché anche rappresentante degli studenti dell'Università della Tuscia. Abbiamo adesso l'opportunità anche di poter parlare con un altro studente, quindi raccogliere le sue opinioni. Siamo qui infatti con Leonardo, al quale diamo il benvenuto.
Ciao, grazie, buongiorno a tutti.
Ciao Leonardo, ben trovato con te per parlare delle tante opportunità che offre anche Porta Futuro Lazio, ma che offrono gli enti regionali per il diritto allo studio. Come sapete, Radio Immensa è un progetto nato da Laborato in collaborazione con Disco Lazio, appunto l'ente territoriale per il diritto allo studio, ossia quegli organismi che permettono agli studenti universitari di frequentare l'università appunto gratuitamente o con agevolazioni economiche importanti, sia per quanto riguarda le borse di studio, ma anche per quanto riguarda gli alloggi degli studenti o la mensa, da cui poi prendiamo il nome perché, come sapete, ogni martedì trasmettiamo in diretta dalla mensa di via Cesare De Lollis di fronte all'Università alla Sapienza di Roma. Leonardo, tu hai usufruito dei servizi che sono stati messi
Io,
a disposizione
sì,
da Disco Lazio?
Soprattutto negli ultimi due anni della mia carriera magistrale ho partecipato al bando per il diritto allo studio. Sono risultato il prima idoneo, poi grazie al lavoro dei miei colleghi rappresentanti della CDA Disco, ai miei tempi c'era Antonino Carbonello, adesso c'è Claudia Caporusso, che comunque hanno reso tutti gli idonei vincitori. È stata una grande mano, perché poi contemporaneamente a me è entrata anche mia sorella all'università, quindi diciamo, per una famiglia avere due studenti fuori sede è un determinato costo, quindi grazie alla Lazio Disco ci ha permesso di continuare, nel mio caso finire la carriera universitaria, nel caso di mia sorella iniziarla.
Bene, hai parlato appunto di fuori sede, intanto anche una piccola curiosità a margine, da dove vieni e qual è stata la facoltà che hai frequentato?
Allora, io vengo dai Castelli Romani, si trovano vicino Roma, e ho studiato presso la facoltà di Agraria. Mi sono laureato alla magistrale lo scorso lo scorso 26 ottobre, e adesso ho iniziato un percorso con il dottorato di ricerca sempre presso il mio dipartimento di scienze agrarie. Diciamo, io qui a Viterbo ho trovato la nuova casa, diciamo, infatti io, a prescindere dal dottorato di ricerca o meno, comunque nelle mie zone non sarei ritornato.
A tuo modo di vedere, quali sono i servizi di Disco Lazio che più sono utili per gli studenti?
Allora, sicuramente il discorso borsa di studio, da un punto di vista del contributo economico e anche della possibilità di usufruire di un alloggio universitario. Io, insieme a mia sorella, come ho detto prima, ne abbiamo usufruito, ci sono stato benissimo. Per carità, come tutte le cose possono essere migliorate, quello assolutamente, però quei due servizi sicuramente sono quelli più importanti. Successivamente il servizio mensa. Quando mi sono iscritto alla triennale, qui a Viterbo c'era solo una mensa, quella vicino San Sisto, a Porta Romana, però escludeva, diciamo, noi studenti del settore scientifico che studiamo nella zona di Riello, quindi dalla parte opposta della città, e in un'ora di tempo non riuscivamo a venire qui, pranzare e poi ritornare. Grazie al lavoro sempre di Antonino Carbonello sono riusciti ad aprire una mensa vicino al polo di Riello, e quindi è stato implementato il servizio, talmente tanto che delle volte si formano anche delle file perché ci vanno tantissimi ragazzi che pure d'inverno riescono comunque a mangiare un piatto di pasta caldo rispetto alla solita triste insalata col tonno e mais.
No, c'è una parola che mi ha colpito, Leonardo, mentre tu parlavi, quello non riuscivamo, perché effettivamente a volte molti studenti hanno delle difficoltà che possono essere logistiche, possono essere familiari, economiche, ad accedere al diritto allo studio e poter completare e proseguire il percorso scolastico. Per questo è spesso importante cercare di dare, come fa anche Discolazio e Porta Futuro, pari opportunità a tutti coloro che desiderano proseguire con gli studi. A questo proposito, noi ne stiamo parlando nel corso della trasmissione, volevo chiederti cosa ne pensi dell'introduzione che è stata fatta nel nome del Ministero dell'Istruzione del termine merito, ossia trovi la parola, diciamo, cioè sei concorde con questa aggiunta? O pensi, come ne ha parlato prima anche Andrei, che l'aggiunta di questo termine possa essere per certi versi e in alcuni casi quasi discriminatoria o comunque poco inclusiva, cioè poco, diciamo, complessiva, ecco?
Secondo me poco inclusiva, perché comunque nella normalità siamo abituati a sentire la parola merito come qualcosa che te lo sei meritato, te lo sei guadagnato, quindi è tuo. Invece no, il diritto allo studio deve essere di tutti, cioè nessuno deve essere escluso da un'istruzione. Spesso sento parlare i miei genitori che non hanno potuto intraprendere una carriera universitaria per determinati motivi. Adesso, con le opportunità che la Regione Lazio offre, sicuramente intraprendere una carriera universitaria è possibile, anche concluderla. Poi soprattutto penso anche ai fuorisede che vengono da altre regioni, come ad esempio la Campania, ma anche la Sicilia, la Sardegna, riescono comunque a intraprendere una carriera universitaria presso la Regione Lazio grazie a queste opportunità. Quindi più che merito, non mi sembra la parola proprio adatta, però.
Ecco, io vado un pochino fuori dal coro su questa tematica, perché se vedo la parola merito accostata all'istruzione per quanto riguarda la scuola, e in particolare la scuola dell'obbligo, come veramente una sorta di discriminazione, perché l'istruzione prescinde totalmente dal merito, deve essere inclusiva e aperta a tutti. A livello universitario invece forse introdurre il concetto di merito può sicuramente, almeno per come la vedo io, può invece essere utile, così come anche nel mondo del lavoro parlare di merito, non dobbiamo vederla, no, necessariamente come una parolaccia. Alla fine merito, anzi, è una parola in sé positiva e che può portare dei risvolti positivi, magari, perché no, già a livello universitario, fermo restando, come dicevi tu, Leonardo, del concetto dell'inclusione, dell'apertura, del consentire soprattutto a tutti di raggiungere quel merito, no?
Quello sì, assolutamente, però come anche dice il detto, i cavalli si vedono all'arrivo, nel senso che per carità, l'università è aperta a tutti, entrano chiunque, l'università è contenta che ci sono studenti giovani, promettenti, ma anche magari persone un po' più adulte che ritornano sui libri. Però poi, diciamo, anche il livello della qualità dell'università si basa sui suoi laureati che trovano lavoro nel breve medio periodo. Se tu dopo 5 anni e tutto non sei riuscito a farti valorizzare sia nel mondo universitario che nel mondo del lavoro attraverso esperienze come tirocinio, stage o stage, come si dice, insomma, queste qui, allora là la parola merito sembra quasi non proprio appropriata, ecco. Mentre poi, come fortunatamente accade, l'università riesce a valorizzare i propri studenti, allora la parola merito è più che appropriata. Quindi secondo me bisognerebbe fare questa piccola distinzione.
Bene, quindi esatto, un po' riassumendo quelle che sono state le opinioni della giornata, i nostri pensieri, dire merito all'inizio potrebbe sembrare in alcuni sensi poco inclusivo,
parlare di merito alla fine di un percorso, il merito di essersi guadagnati ovviamente una laurea, essere arrivati ovviamente ad ottenere una certa certificazione, quello è ovviamente un termine positivo, quindi nulla da dire. Ma a proposito di nulla da dire, se invece tu cioè, nel senso, mettiamo il caso che invece di Francesca ora hai davanti il ministro dell'istruzione, no? Facciamo questo piccolo gioco, cosa mi chiedi? Cosa chiedi al ministro dell'istruzione?
Vabbè, un po' di megalomania oggi della nostra Francesca, perdonala, scusala.
Allora, beh, inaspettata come cosa. Allora, sicuramente lo vedo per quanto riguarda il discorso.
Restiamo magari ecco sul mondo universitario.
Sì, da ex
forse
studente,
esatto.
Ti direi comunque un maggiore contributo da parte delle università. Che comunque stiamo andando avanti con i tempi, con le tecnologie.
Contributo economico.
Contributo
quindi.
Economico, sì, sì. Quindi comunque anche le università vanno anche aggiornate da un punto di vista sia delle tecnologie che hanno a disposizione, sia anche delle strutture che ospitano. Stanno aprendo nuove sedi nel Lazio per appunto le famose sedi distaccate. Quindi magari un maggior contributo economico per queste nuove aperture, diciamo, stanno aprendo pure nuovi corsi di laurea e anche un maggior contributo economico a quelle famiglie che non possono permettersi al proprio figlio o alla propria figlia una carriera universitaria. Spesso si sente parlare di studente lavoratore, che io pure lo sono stato, ho fatto il cameriere, è stato difficile perché saper conciliare lavoro e studio e vita privata non è assolutamente facile.
Anch'io sono stata, posso dire, e pure Francesca, e penso veramente sia la cosa più difficile che si riesca a fare, sì. Perché uno arriva stanco, morto dal lavoro e altrettanto stanco, ma in due modi diversi dallo studio, quindi veramente sono d'accordo con te che è la cosa più difficile che si possa fare.
Secondo me il concetto di studente lavoratore magari potrebbe essere, non dico rimosso, ma quanto ridotto, nel senso che oppure mi dai la possibilità di lavorare nel settore in cui sto studiando, invece di andare a fare il cameriere la sera, magari studio giurisprudenza, la mattina vado a lavorare in tribunale, aprire queste strade comunque.
Cioè, diciamo, far dialogare un po' di più già dal periodo universitario, sì. Il mondo del lavoro con il mondo dello studio, esatto. Diciamo interconnetterli, mentre a volte può capitare che finito il percorso di studi si è preso tanto in teoria, però non si è avuto la possibilità di metterlo effettivamente in pratica. Quindi sicuramente sì, Leonardo, queste sono delle indicazioni, a parte le battute, che noi raccogliamo perché ci occupiamo del mondo della scuola con i nostri progetti di media literacy e ci interessa sapere quelli che sono i feedback degli studenti di qualsiasi età, ordine studio, proprio per capire e calibrare anche quelli che sono i progetti che nel nostro, diciamo, piccolo possiamo fare. Però è interessante, dato che il ministero appunto è cambiato da poco, anche fare un po' il punto di quelle che sono le situazioni e le opinioni degli studenti.
Poi anche il discorso, i laureati che stanno uscendo adesso dall'università sono figli del Covid. Noi universitari, il Covid comunque, soprattutto a noi del settore scientifico, ha dato dei grandi problemi, perché comunque il nostro tirocinio è un tirocinio pratico applicativo. Il fatto che aziende, laboratori, istituti ci hanno chiuso le porte per i motivi che conosciamo tutti, un pochino ci ha limitato anche le esercitazioni che si fanno in università. Comunque quelle sono state, diciamo, sospese per ovvi motivi. I professori comunque d'altro canto ci hanno provato in tutti i modi a fare cose anche online, però...
È chiaro, l'esperienza è un po' ridotta e noi, come ha detto giustamente Francesca, raccogliamo un po' anche quello che è il punto di vista di studenti e studentesse del mondo dell'istruzione a 360 gradi. Ringraziamo Leonardo per averci raccontato il suo punto di vista, in bocca al lupo ovviamente per il proseguo della tua carriera e dei tuoi studi, visto che, come ci hai raccontato, stai intraprendendo un dottorato di ricerca. E noi, Francesca, a questo punto ci diamo appuntamento a domani. Domani sulle nostre frequenze torna Zaytime, la trasmissione partecipata dagli studenti e dalle studentesse delle scuole superiori italiane. La trasmetteremo da Roma domani dalle 15 alle 16 in diretta con il nostro Riccardo Cotumaccio. Ci sarai tu, Francesca, io in Abruzzo con un progetto di Media Literacy, Esserci, per la ricostruzione immateriale del territorio della Fondazione Media Literacy. Mettiamo in connessione le scuole dei vari paesi colpiti dal terremoto, grazie anche ai fondi del Consorzio L'Aquila 2009. Quindi Francesca, con te l'appuntamento è a domani. Ringraziamo l'Università della Tuscia e in particolare Porta Futuro Lazio nella sezione di Viterbo per averci accolto. Io non vedo l'ora di andare a fare un giro un pochino più approfondito, perché quello che ho intravisto andando a cercare un caffè mi è molto piaciuto.
Ringrazio te Chiara Di Paola, e ovviamente continuo ad ascoltare Radio Jeans, Hot Block Radio e Radio Zainet. Alla prossima, ciao!